Icellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere.
Amici radioascoltatori, ben ritrovati da Roberta Barbi. Apriamo questa nuova puntata dei Cellanti parlando di un tema sempre troppo poco indagato, quello dell'ingiusta detenzione. Lo facciamo perché è appena stato pubblicato Innocenti, il libro bianco dell'ingiusta detenzione in Italia, edizioni Giappichelli, a cura di Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone, fondatori del sito errorigiudiziari.com, che da anni si occupa di questo tema. L'opera è unica nel suo genere, fotografa una realtà drammatica. Ogni 8 ore in Italia viene arrestata una persona ingiustamente. Negli ultimi 30 anni sono stati certificati 30.000 casi di ingiusta detenzione, circa 1.000 l'anno, per un esborso totale da parte dello Stato in risarcimenti pari a 1 miliardo di euro. Valentino Maimone, uno degli autori, giornalista e tra i massimi esperti sul tema, è stato ospite pochi giorni fa nello spazio dedicato alla radiovisione all'interno del programma del mattino Radio Vaticana con voi, condotto da Andrea De Angelis e Silvia Giovarrosa, spazio a cui hanno collaborato anche i Cellanti. Ascoltiamo uno stralcio dell'intervista in cui ha spiegato che cos'è l'ingiusta detenzione.
Noi lo definiamo il tema più misconosciuto, più sottovalutato, più trascurato del sistema giustizia, quello degli errori giudiziari in senso lato e dell'ingiusta detenzione. Una causa unica non c'è, il fatto di averlo trascurato per troppo tempo, una sommarsi di elementi che però ha portato, attraverso queste varie dimenticanze, a creare una sorta di cancro che sta lì e rosicchia l'equilibrio del sistema giustizia, facendo danni enormi.
È possibile, Valentino, tracciare un identikit di queste persone? Ci sono zone d'Italia dove è più frequente questo fenomeno? Ci sono dei reati per i quali accade questo più spesso?
Abbiamo individuato, analizzando un numero mai elaborato prima di ordinanze di riparazione per ingiusta detenzione, cioè sono quelle ordinanze attraverso cui poi vengono materialmente stabiliti i risarcimenti per queste persone che finiscono in carcere, che sono prevalentemente italiani, tra i 25 e i 40 anni, accusato di reati contro il patrimonio, quindi rapine, estorsione, subito dopo però reati collegati alla droga, e al terzo posto ci sono invece reati contro la persona, quindi dall'omicidio alla violenza sessuale. In più sono persone che devono aspettare in media tra i 3 e i 5 anni perché la loro vicenda giudiziaria sia conclusa, poi devono aspettare altro tempo ancora prima di avere un risarcimento che fra l'altro non è affatto automatico come le persone possono pensare, ma è subordinato a una richiesta.
Eclatante il caso di Beniamino Zuccheddu, che tra l'altro voi avete seguito da vicino, quasi 33 anni di detenzione ingiusta. Detenzione ingiusta, errore giudiziario, cosa cambia?
Il libro che abbiamo scritto è un focus, un libro bianco sul tema dell'ingiusta detenzione, cioè la carcerazione preventiva. Dopo la sentenza definitiva sconterà eventualmente una condanna. Allora, la carcerazione preventiva, se ingiusta, si trasforma in ingiusta detenzione. La condanna, se si scopre in seguito che era sbagliata sostanzialmente, che quella persona era innocente e il vero colpevole di quel reato era un altro, si trasforma in errore giudiziario in senso tecnico. Quello di Zuccheddu, che correttamente citavi, è un errore giudiziario.
Del problema potrebbe anche essere il fatto, e lo evidenzia l'ultimo rapporto Antigone senza respiro, che la custodia cautelare in carcere rappresenta la misura coercitiva più usata nel 28% dei casi. Nel 12% dei casi in totale in cui si è deciso per una misura cautelare, qualunque essa sia, poi l'esito è l'assoluzione o il proscioglimento.
Secondo le elaborazioni che abbiamo fatto nel libro, quell'anno considerato, che è il 2018, più della metà delle persone è passata attraverso il carcere, non è stata domiciliare. Significa che tutte queste persone hanno fatto o soltanto il carcere o carcere domiciliare insieme, quando magari avrebbero potuto fare, spesso e volentieri sarebbe stato opportuno far fare loro, anche semplicemente domiciliari, con conseguenze personali molto inferiori.
Non esiste una cifra che ti ripaga del tempo perso ingiustamente in qualunque struttura di detenzione, non può esistere, non è quantificabile mai in maniera oggettiva, però i risarcimenti ci sono ed è giusto che ci siano. A quanto ammontano? Dopo quanto vengono erogati? Ci sono delle regole?
Qui dobbiamo tornare alla distinzione di prima, e cioè da un lato gli errori giudiziari e dall'altro l'ingiusta detenzione. Per l'ingiusta detenzione esistono, chiamiamoli, minimi di legge, per cui un giorno passato in custodia cautelare in carcere da innocente viene compensato, indennizzato con una somma che che corrisponde a 235,82 euro, 235 e spicci. Se invece quel giorno da innocente l'hai passato agli arresti domiciliari è la metà. Per l'eroe giudiziario è diverso, perché questo è un indennizzo, nel senso lo Stato riconosce in qualche maniera di aver applicato una misura cautelare che non avrebbe dovuto applicare, e quindi dice: io però ero nel diritto di applicarla, poi mi sono sbagliato, ma era una norma che esisteva. Nel caso dell'eroe giudiziario è un errore vero e proprio, e in quel caso si possono anche richiedere il danno di salute, il danno professionale, tutta una serie di altri danni, per cui non ci sono limiti.
Un'altra cosa che colpisce riguarda l'inconsapevolezza di quanto tu ci stai raccontando. Spesso anche i media non operano nel modo giusto, non c'è una corretta informazione. Voi infatti avete scritto questo libro proprio perché avete a cuore questo principio di presunzione di innocenza.
L'obiettivo era proprio quello, cioè far conoscere, far sapere che esiste questo tema. Quasi nessuno si rende conto delle dimensioni di un fenomeno del genere. Recuperare un po' di quel principio di non colpevolezza come cultura personale sarebbe molto importante.
Abbiamo dato, Valentino, una fotografia, insomma, non certo rosea della situazione in Italia, però se proviamo a guardare al resto del continente europeo o ad altre situazioni...
Ma vanno dette due cose. Uno, che gli ordinamenti sono molto diversi dal nostro, però dall'altro lato dobbiamo dire che inevitabilmente, con i numeri che abbiamo e con i tempi che abbiamo, con la quantità di persone che coinvolgiamo in questo fenomeno dell'ingiusta detenzione, siamo indietro. Per avere diritto a un indennizzo, dopo essere stati in carcere da innocenti, si deve presentare una domanda. In ogni distretto d'appello in cui tu ti rechi, a seconda di dove risiedi, devi presentare documenti diversi.
In ultimo, Valentino, siamo nell'anno santo della speranza. A questo punto direi, vogliamo lasciarci con, se non con delle soluzioni, ma almeno con delle proposte di miglioramento?
Allora, la speranza sì, c'è. Abbiamo la certezza di avere all'interno del Parlamento alcuni deputati che hanno una sensibilità speciale su questo tema e si battono anche per migliorare di un centesimo la situazione, e quello già sarebbe molto molto importante. Ci sono magistrati molto intelligenti e molto pronti a recepire e a ragionare, a confrontarsi. Il terzo motivo di speranza è che se ci sediamo tutti attorno a un tavolo e proviamo ad arrivare non a eliminare gli errori giudiziari, ci saranno sempre, le ingiuste detenzioni ci saranno sempre, proviamo a circoscriverli, a ridurli.
E voltiamo pagina. In questo fine settimana si celebra il giubileo dei movimenti, delle associazioni e delle nuove comunità, e con l'occasione abbiamo raggiunto nelle Marche un'associazione figlia di un'altra realtà che esiste da ben 14 anni. Parliamo di Festina Lente, organizzazione di volontariato attiva a Pesaro, che viene appunto dalle esperienza dell'associazione Gulliver e si occupa principalmente del riuso. Nelle tre botteghe che ha a disposizione in città impiega anche alcune persone detenute della casa circondariale pesarese, che possono uscire in permesso di lavoro per svolgere servizi di pubblica utilità, che hanno ottenuto misure alternative alla detenzione in carcere o che sono immesse alla prova o affidamento ai servizi sociali. La presidente Valeria Gianni ci presenta brevemente questo aspetto delle attività di Festina Lente. Ascoltiamola.
L'attività giudiziale l'abbiamo sempre fatto nel nostro percorso di associazione di volontariato, perché il nostro obiettivo non è il progetto del riuso, ma è aiutare le persone che hanno bisogno di inserirsi nel sociale. Abbiamo diversi percorsi con loro. Quando arrivano, entrano nella nostra famiglia e condividono la giornata di impegno con i nostri eventi e anche con il lavoro giornaliero che dobbiamo svolgere. In città noi siamo la struttura più specifica e idonea nel ricevere in donazione gli oggetti che il cittadino se ne vuole liberare, con l'obiettivo di dare una seconda vita.
Il vostro motto viene dal latino e significa affrettati lentamente. Che messaggio volete mandare con questa scelta? Un messaggio importante soprattutto per i detenuti?
Ospitando cittadini e detenuti, quindi con ognuno la propria storia, la propria identità, le proprie difficoltà, affrettati lentamente, vogliamo dare loro, tra virgolette, come gli oggetti, una seconda vita, quindi ritrovarsi in una famiglia. Da noi sono tutti uguali, non indaghiamo su pene o cosa hanno fatto nel loro vissuto, e quindi tutti insieme andiamo all'obiettivo di migliorare la vita, dall'ecologia a un sentimento, a una parola di conforto, a una mano sulla spalla, a un segno di presenza nell'ascoltarli, perché sinceramente in questi anni ho notato che quando arrivano sono sempre un po' timorosi, poi cercano di prendere fiducia, nei loro occhi comincia a illuminare una lucina di speranza.
Che profilo deve avere un detenuto per lavorare da voi in bottega e qual è la sua giornata tipo?
Per noi sono tutti uguali, quindi ci sono persone che devono scontare uno stato di ebbrezza oppure delle cose più importanti, però noi ci mettiamo la nostra targhetta con il loghino di Festinalente, che è una tartaruga con la vela è l'energia della comunità che spinge la tartaruga a essere sempre riflessiva, ci mettiamo il nome per identificarli, per noi siamo tutti uguali, ci sono i ragazzi che con i responsabili e il tutor salgono sul cannone, vanno a fare delle consegne, a fare dei ritiri da persone che magari anziani che ci vogliono donare una lavatrice, quindi il detenuto sale sul camion con i nostri responsabili, quindi c'è modo di parlare, di raccontare, di ridere e vanno a casa della gente, quindi comunque sono dei luoghi propri, delicati, familiari, ritornano nella vita sociale.
Festinalente si occupa principalmente di riuso, riciclo, a testimoniare che ogni oggetto può trovare una nuova vita. Questo è valido sì. Anche per le persone, siamo nell'anno santo dedicato alla speranza.
Certo, tant'è vero che questo mi fa molto orgogliosa. I ragazzi, quando finiscono il nostro percorso, chiedono di venire a fare volontariato. Abbiamo già vinto.
La vostra associazione, come pure l'associazione Gulliver, che oggi si è orientata maggiormente all'ambito della disabilità, sono le realtà che accolgono il maggior numero di detenuti nella provincia, punto di riferimento anche per le province vicine. Cosa ne pensa e cosa vede nel vostro futuro?
Io sono molto fiduciosa e tra l'altro noi non collaboriamo solo con il Tribunale di Pesaro o la Regione Marche, ma vicino a noi abbiamo il Tribunale di Rimini, che arrivano anche ragazzi da Rimini, perché comunque cattoliche a Gabicce, le porte ce le abbiamo aperte e questa nuova possibilità di fare queste attività giudiziali in luoghi diversi secondo me ha un effetto molto positivo. I miglioramenti ce ne sono assai.
Sabato prossimo, 14 giugno, a Padova, presso il santuario di San Leopoldo Mandic, si svolgerà un evento particolare dal titolo Le altre facce della giustizia e il ruolo della giustizia riparativa nel recupero relazionale. È un evento particolare perché è composto da due momenti. Si comincia con lo spettacolo teatrale Babele, messo in scena da parte della compagnia Teatro Carcere della Casa Circondariale Due Palazzi della città, in collaborazione con un gruppo di studenti del Collegio Universitario Gregorianum. A seguire, una tavola rotonda sul tema. L'ingegner Vincenzo De Robertis, volontario del santuario ma soprattutto tutor del Collegio Universitario Gregorianum che ha promosso questa iniziativa, ci spiega com'è nata questa collaborazione tra università e carcere.
La collaborazione tra la compagnia teatrale Teatro Carcere Due Palazzi ed il Collegio Universitario Gregorianum di Padova è nata grazie ad un percorso di approfondimento sul tema della giustizia ed in particolare del mondo carcerario. Abbiamo strutturato a partire dall'anno scorso come parte dell'offerta formativa che ogni anno il Gregorianum organizza a beneficio dei propri studenti. Abbiamo avuto la possibilità di incontrare una serie di ospiti che si occupano quotidianamente di queste tematiche, tra questi Cinzia Zanellato, che è fondatrice nonché regista della compagnia Teatro Carcere Due Palazzi, ed anche un gruppo di ragazzi ex detenuti che hanno fatto parte in passato di questo progetto.
70 volte 7, pena, giustizia, perdono è il titolo del percorso di approfondimento culturale e spirituale che avete proposto ai vostri giovani studenti. Qual è l'obiettivo?
Abbiamo scelto questo titolo proprio con l'obiettivo di riflettere su cosa significhi fare veramente giustizia, su quale dovrebbe essere la funzione della pena e soprattutto sull'importanza di riuscire a guardare la persona oltre il reato, superando i pregiudizi.
Entrando nel concreto del progetto, 6 tra studenti e studentesse volontarie del vostro collegio hanno partecipato per qualche mese ogni settimana agli incontri del gruppo Teatro Carcere, che stava preparando questo spettacolo incentrato su alcuni testi di Henry De Luca sul tema del valore del dialogo e dell'integrazione. Com'è andata? Qual è stato il feedback dei vostri studenti?
All'inizio non sapevamo bene cosa aspettarci, forse eravamo anche un pochino intimoriti, forse anche in parte condizionati da qualche pregiudizio. Poi però, man mano che settimana dopo settimana abbiamo incontrato queste persone, le abbiamo conosciute, abbiamo dialogato con loro, è cambiato tutto. Ci siamo trovati davanti persone sicuramente sofferenti, ma anche dotate di grande dignità, autentiche, sincere nel loro desiderio di riscatto, nel loro tentativo di costruire un futuro migliore per sé e per le proprie famiglie, e anche non di rado dotate di una spiccata sensibilità. E non le nascondo anche che abbiamo imparato non poco da loro, a partire dal fatto che non esiste una vera grande differenza tra noi che siamo da questa parte delle sbarre e loro che sono dall'altra parte.
Il Teatro Carcere del Due Palazzi è un progetto che nasce nel 2005 e si fonda proprio sull'idea che il recupero della relazione sia il presupposto al reinserimento e utilizza il teatro come spazio in cui esaltare i principi che sono alla base della giustizia riparativa, come il rispetto della vittima ma anche la possibilità di ricucire il contesto sociale che il reato inevitabilmente distrugge.
L'idea alla base della giustizia riparativa è proprio che il reato, prima ancora che essere la violazione di una norma, è una ferita che viene inferta sicuramente alla vittima ma anche all'autore del reato, alle rispettive famiglie, alle comunità di appartenenza. Una risposta che si limiti all'irrogazione di una pena, per quanto necessaria, non basta sanare queste ferite, a ricucire questo tessuto relazionale lacerato. Da questo punto di vista invece il teatro è uno strumento molto potente, perché permette alla persona di entrare in contatto con la propria interiorità, dare voce ad emozioni, vissuti che altrimenti troverebbero poco spazio per emergere. A me in effetti ha molto colpito, per esempio, vedere come nel corso della preparazione di questo spettacolo sono nate delle risonanze tra la scena che viene preparata e la storia della persona detenuta, l'attore che sta recitando in quel momento quella scena. Questo è molto importante perché permette alla persona di osservare il proprio vissuto avendo a disposizione strumenti diversi, anche una prospettiva altra, e questo contribuisce all'acquisizione anche di una consapevolezza diversa, con la conseguenza poi pian piano di poter riacquisire anche quelle competenze relazionali che permettono di ricostruire il tessuto delle relazioni.
Siamo nell'anno santo della speranza, la giustizia riparativa è un istituto che si avvicina molto al perdono cristiano, che appunto dona speranza a chi credeva di non averla più, come le persone che vivono in una condizione di detenzione, e insegna che il male non è la fine ma si può sempre cambiare.
Nel corso di questo nostro percorso noi abbiamo avuto modo di conoscere molte persone, alcune delle quali segnate da un passato molto doloroso, anche con alle spalle pene molto pesanti. Però noi le abbiamo conosciute per quello che sono oggi, cioè persone profondamente diverse da ciò che erano ieri, pienamente reintegrate nel tessuto sociale e desiderose di mettere a frutto i loro talenti.
Non accenderanno più.
Ancora teatro, ma ci spostiamo in Sicilia. Martedì 10 giugno presso il Teatro Martoglio di Belpasso in provincia di Catania debutterà Oltre le Grate, lo spettacolo tratto dal libro della Clarissa Cristiana Scandura, suora di clausura del convento di Biancavilla, molto attiva nella pastorale penitenziaria. Abbiamo chiesto a uno degli autori dello spettacolo, Armando Bellocchi, cooperatore salesiano, com'è nata quest'idea. Ascoltiamo.
Di questa terra noi siamo figli, siamo noi l'umanità.
È nata proprio perché si voleva dare un po' più visibilità a questa esperienza di Suor Cristiana. Suor Cristiana ha iniziato a scrivere ai detenuti. Non si aspettava che rispondessero in tanti. Questo confronto tra una clausura, quindi scelta, uno stare detenuta, tra virgolette, 32 anni, come racconta lei nella prima lettera, con chi sta vivendo una detenzione per dei crimini commessi. E da questo confronto nasce un desiderio di ritornare a dei valori più semplici e anche a ritornare a un dialogo con Dio.
Oltre al libro, lo spettacolo nasce anche sulla scia del copioso epistolario tra la sorella Clarissa e i ristretti di buona parte d'Italia, tra richieste di conforto e di preghiera, sfoghi per la lontananza dagli affetti, scoraggiamento per residui di pena ancora lunghi da scontare. Quali tra questi temi vi hanno colpito di più come autori e sono ora al centro della pièce?
Noi abbiamo inserito proprio quelli che ci hanno colpito di più, situazioni di ergastolani che si rendono conto del valore della vita proprio quando si rendono conto di avere perso le cose più semplici, gli affetti, la vicinanza, per degli errori fatti che li condizionano per tutta la vita. Oppure delle storie anche di conversione all'interno del carcere, dove qualcuno proprio grazie a questa detenzione riscopre il valore spirituale e addirittura qualcuno sceglie di consacrarsi e quindi fare una scelta anche più profonda. Questo sicuramente ci ha colpito.
Oltre le Grate nasce all'interno di un'associazione di promozione sociale salesiana di cui lei fa parte, il CGS Life. Come mai avete scelto la via del musical? La spiritualità di San Giovanni Bosco come vi ha guidato in questo?
Noi quest'anno faremo 50 anni di attività. Ne abbiamo fatti tanti musical, scritti soprattutto da noi. E nasce dal confronto, dall'esperienza di ognuno. Infatti anche questo questo spettacolo non solo ci sono fatti narrati da Suor Cristiana che riprendono le lettere che ha ricevuto, ma ci sono fatti anche vissuti direttamente, perché qualcuno ha fatto animazione in carcere per vari mesi, per vari anni, e ha raccontato le storie che avvengono lì all'interno del carcere. Non tutte le storie finiscono bene, almeno quelle che raccontiamo nel musico. L'esperienza del gruppo poi, che viviamo appunto da 50 anni e che utilizziamo questo metodo di musical, perché è un metodo che ci permette di far esprimere chiunque in tutte le forme, quindi nella musica, nel teatro, nella recitazione, nelle scenografie, nella parte tecnica, e questo permette di testimoniare la nostra esperienza di Dio attraverso questi mezzi, e quindi parlare non solo agli addetti ai lavori, ma parlare soprattutto ai lontani, nelle piazze. Ormai in 50 anni abbiamo un po' girato tutta l'Italia e anche l'Europa.
La vostra associazione si prefigge di portare nel mondo la voce di chi è dimenticato ed emarginato dalla società. Avevate mai lavorato con il carcere o su questo tema prima d'ora?
Io in particolare per 2 anni ho vissuto l'esperienza del carcere come animatore, nel carcere minorile in particolare qui di Catania, facendo anche teatro lì, nello stile di Don Bosco. Amate quello che amano i giovani e loro inizieranno ad interessarvi, ad amare quello che magari voi volete proporre. Non far finta, ma amare. Ho dovuto imparare molte cose da loro, e allora a quel punto loro hanno iniziato ad accogliere alcuni input che magari potevo dare.
In chiusura ci lasciamo con una specie di spot per Oltre le Grate. Perché venire a vedere questo spettacolo? A quale pubblico si rivolge e quale obiettivo si pone?
Si rivolge soprattutto a un pubblico magari più adulto. A noi piacerebbe andare nelle carceri d'Italia. Stiamo cercando, facciamo sì lo spettacolo nei teatri, anche per sensibilizzare a questa accoglienza. Lo spot vorrebbe essere questo: ci piacerebbe andare nelle carceri.
E quello che avete sentito in sottofondo all'intervista con Armando Bellocchi era il brano Oltre le Grate, leitmotiv del musical che gli autori ci hanno concesso di trasmettere, che potrete ascoltare anche al termine del programma subito dopo la sigla. E ora qualche notizia in breve. Martedì 10 giugno presso Palazzo Barolo a Torino si svolgerà il seminario Trasformare la Pena, promosso dall'organizzazione Esseri Umani in collaborazione con la Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, che da oltre 50 anni è attiva nella formazione professionale e nel reinserimento lavorativo delle persone detenute o in esecuzione penale esterna. La scorsa settimana nello spazio Obù di Piazza Sant'Anna Capuana della città si è svolto il Napoli Social Fest, un festival per ripensare il carcere, valorizzare i territori e costruire nuove alleanze tra istituzioni, comunità e terzo settore. L'iniziativa nasce all'interno del progetto Jail to Job, promosso dalla cooperativa Lazzarelle, Rigenerazioni Onlus e cooperativa L'Arcolaio, con il sostegno della Fondazione San Zeno. È partita il 3 giugno scorso presso l'Ufficio Pastorale Migranti di Torino la raccolta fondi per sostenere la quinta edizione del biennale Liberazioni Festival, in programma dal 1 al 12 ottobre, che quest'anno non è riuscito a ottenere il bando dedicato ai temi della legalità. I fondi raccolti serviranno a finanziare il premio dedicato a Marina Panarese, all'ospitalità degli autori selezionati per il concorso cinematografico e per organizzare proiezioni gratuite per le scuole del territorio. E con queste notizie in breve si conclude il nostro spazio di oggi. Roberta Barbi vi saluta e vi ricorda che potete riascoltare questa puntata e tutte le precedenti collegandovi al sito www.vaticannews.va, nella pagina dedicata a I Cellanti, storie di vita oltre le sbarre, dove troverete tutti i nostri podcast, oppure scaricando la nostra app sul vostro smartphone. Appuntamento alla prossima settimana per una nuova puntata dei Cellanti, liberi di raccontare storie dal carcere.
I Cellanti. Liberi di raccontare storie dal carcere. We'll be right back.
di questa terra. Noi siamo figli, siamo noi l'umanità. Per ogni vita c'è una storia che diventerà realtà. Ogni dolore che hai vissuto ti rende ciò che sei. Per ogni uomo, oltre la notte, forse un'alba arriverà ed il cielo si aprirà.
Yeah.